www.storiedijoe.it e la storia continua. Fedeli all'impero. In epoca carolingia la situazione sembra essere rimasta sostanzialmente invariata. Continuano a esistere proprietari terrieri, artigiani, medici e mercanti. Questi ultimi, forse, cominciano a rivestire dopo la conquista araba un ruolo di maggiore rilevanza, dato che meglio di altri possono fungere da trait d'union tra le due sponde del Mediterraneo. Dal punto di vista giuridico, la condizione degli ebrei rimane invariata. Essi mantennero il diritto di vivere secondo la loro legge, come peraltro accadeva a tutti i sudditi dell'impero in un'epoca in cui vigeva prevalentemente il principio di personalità della legge più che quello della territorialità. Più stretto si fa probabilmente il legame con gli imperatori, come suggerirebbero i numerosi diplomi redatti a favore di singoli ebrei, e che concedevano a questi ultimi numerosi privilegi. I destinatari di tali diplomi venivano esentati dal pagamento di numerose tasse e soprattutto di quelle collegate all'attività di scambio. Veniva loro garantita libertà di commercio, ottenevano l'autorizzazione ad assumere personale cristiano. Veniva infine promessa loro la tuitutio, ovvero la protezione imperiale, strettamente correlata peraltro al legame di fedeltà che univa gli ebrei alla persona del sovrano. Alcune attività rimasero severamente vietate agli ebrei per tutto il Medioevo. Rigide disposizioni vietavano, ad esempio, ogni forma di proselitismo ebraico. Purtuttavia, un intero popolo dell'Asia centrale, i Khazari, si convertì al giudaismo attorno al X secolo, a riprova che comunque un'attività missionaria ebraica non era del tutto venuta meno. All'interno del mondo cristiano, ovviamente, giudaizzare comportava gravi rischi. Ciò nonostante, sono attestati episodi, anche se non molto frequenti, di conversione alla fede ebraica. In alcuni casi si tratta di personaggi di un certo rilievo, come ad esempio quel Bodo che era diacono alla corte di Ludovico il Pio, o Andrea, arcivescovo di Bari. Tra i giudaizzanti non mancavano personaggi di minor rilievo, come il normanno Giovanni, meglio noto con il nome di Ovadiach, il proselita, o una donna proveniente da Rodez che era fuggita dalla sua famiglia per convertirsi e sposare un ebreo. Per quanto soddisfacente abbia potuto essere in alcuni contesti geografici e in talune epoche il livello di integrazione tra il mondo giudaico e il mondo cristiano o musulmano, gli ebrei non persero mai la consapevolezza di essere, comunque, un popolo in esilio. I legami esistenti tra le comunità della diaspora di Eretz Israel, la terra di Israele, rimasero sempre molto stretti. Per secoli, Gerusalemme, la città santa, rappresentò almeno idealmente l'unità del popolo ebraico, e nel suo ruolo centrale per il mantenimento dell'identità ebraica si accorsero ben presto anche i suoi nemici. Non a caso, uno dei provvedimenti anti-ebraici più comuni nel corso dei secoli consistette appunto nel vietare agli israeliti di dimorare nella città di Davide. Nessun divieto riuscì comunque a diminuire l'importanza di Gerusalemme per la comunità della diaspora. Essa divenne, anzi, col passare del tempo, il simbolo nel quale si fondevano la memoria del proprio passato, della libertà religiosa, della pienezza del culto e la speranza dell'avverarsi dei tempi messianici e della fine dell'esilio di Israele. La centralità della città santa nella tradizione ebraica è costantemente ribadita anche nelle pratiche cultuali. Amidat, o preghiera delle 18 benedizioni, si recita rivolti verso Gerusalemme e ogni anno la cerimonia con la quale si celebra la Pasqua ebraica, il Seder, terminava con l'augurio di poter celebrare la festa sin dall'anno successivo nella città santa. www.religio.it e la storia continua.